Buongiorno da Radio Radicale, un saluto da Roberto Spagnoli. Bentrovati come ogni giovedì a quest'ora all'appuntamento con il supplemento settimanale di Passaggio a Sud-Est. Oggi è giovedì 18 aprile del 2024. Nel supplemento di questa settimana vogliamo proporvi una sintesi della puntata andata in onda domenica 14 aprile, nella quale abbiamo parlato di molti argomenti. Vi riproporremo la parte che abbiamo dedicato alla proposta della Slovenia di nominare l'ex presidente Borut Pahor alla carica di rappresentante speciale dell'Unione Europea per il dialogo Serbia-Kosovo e anche per le altre questioni aperte nei Balcani occidentali. La questione principale sempre aperta è quella della normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. Delle difficili relazioni tra Serbia e Kosovo hanno parlato il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente serbo Aleksandar Vučić, che si è recato in visita a Parigi. Nel loro incontro e anche nella conferenza stampa che hanno tenuto, si è parlato della mancata applicazione degli accordi di Ohrid di un anno fa, ma anche dello scontro armato dello scorso settembre a Banjica in Kosovo, su cui Belgrado non ha ancora fatto luce. La Serbia ovviamente riguarda anche poi i rapporti con la Repubblica Srpska di Bosnia-Erzegovina, con le mire secessioniste di Milorad Dodik, ma anche i rapporti che Banja Luka, cioè il capoluogo della Repubblica Srpska, ha direttamente con Belgrado. C'è anche in tutto questo anche il rifiuto di riconoscere Srebrenica, una questione tornata alla ribalta con la possibilità che le Nazioni Unite votino una risoluzione per riconoscere l'11 luglio come giornata della memoria del genocidio avvenuto, lo ricordiamo, nel 1995. Altro argomento di cui ci siamo occupati nella puntata di Passaggio a Sud-Est di domenica scorsa, che vi vogliamo riproporre in questo supplemento settimanale, sono le elezioni presidenziali in Macedonia del Nord. Sono ormai prossime, si stanno avvicinando, e ci sono anche le candidature di due importanti esponenti della minoranza albanese, che poi tanto minoranza non è. Questi dunque sono gli argomenti che abbiamo trattato nella scorsa puntata insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura, che vi vogliamo riproporre in questo supplemento. E partiamo proprio con Artur Nura, con la proposta della Slovenia di nominare l'ex presidente Borut Pahor alla carica di rappresentante speciale dell'Unione Europea per il dialogo Serbia-Kosovo, e poi anche le elezioni presidenziali in Macedonia del Nord.
Bisogna iniziare che il quotidiano sloveno Delo.si ha scritto che il primo ministro sloveno Robert Golob sostiene incondizionatamente l'ex presidente della Slovenia Borut Pahor ad assumere l'incarico di inviato speciale dell'Unione Europea per il dialogo Kosovo-Serbia. Secondo questo giornale, il mese scorso Golob avrebbe esercitato pressione sui capi di paesi dell'Unione Europea affinché Pahor prendesse il posto di Miroslav Lajčak. L'ufficio del primo ministro Golob ha dichiarato nel frattempo di aver dato il sostegno incondizionato affinché Pahor assuma la carica del rappresentante speciale dell'Unione Europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina e per altre questioni regionali nei Balcani occidentali. Golob ha aggiunto che nell'ultimo mese ha avuto numerosi colloqui bilaterali con i leader dei paesi europei e con i più alti rappresentanti dell'Unione Europea su questo argomento. Il primo ministro esprime la convinzione che l'ex presidente Pahor ha dimostrato finora con il suo lavoro e la sua esperienza politica di essere un grande amico dei paesi dei Balcani occidentali e che i suoi sforzi, così come quelli della Slovenia, sono mirati alla integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea, garantendo la pace e la stabilità nei Balcani occidentali e quindi in tutta l'Europa. Secondo il quotidiano Ljubljana, dunque Delo, Pahor sarebbe aiutato in questo dal Ministero degli Esteri sloveno, di cui guida c'è Tanja Fajon, per ora ancora leader del partito dell'ex presidente socialdemocratici, dunque della Slovenia, il Dicastero, che valuta Pahor un candidato idoneo per occupare una posizione importante e prestigiosa nei Balcani occidentali, considerati un'area strategica della Slovenia. Ha deciso attraverso la rete diplomatica slovena di aiutare l'ex presidente nella candidatura. Il mandato biennale di Miroslav Lajčak scade alla fine di agosto. Ricordiamo per i nostri ascoltatori che il primo ministro kosovaro Albin Kurti aveva accusato il mediatore europeo nel dialogo volto a normalizzare i rapporti con la Serbia, Miroslav Lajčak, di assumere una posizione anti-kosovara. Durante una conferenza stampa tenutasi a Pristina il 18 settembre dell'anno scorso, Kurti aveva affermato che nell'ultimo colloquio di dialogo ha riscontrato un chiaro pregiudizio contro il Kosovo nel suo complesso e in particolare contro l'accordo sulla normalizzazione delle relazioni, riferendosi al rappresentante speciale dell'Unione Europea per il dialogo Miroslav Lajčak. Kurti ha suggerito che sembra esserci uno sforzo coordinato tra il presidente serbo Aleksandar Vučić e Lajčak per creare uno scenario alternativo in cui solo una parte dell'accordo verrebbe attuata. Nei prossimi giorni terrò sicuramente degli incontri con tutti gli attori internazionali che hanno riconosciuto il Kosovo come Stato indipendente e desiderano aiutarci a sostenerci i termini di costruzione dello Stato democratico, sviluppo socio-economico e riconoscimento internazionale, in particolare la normalizzazione con i rapporti con la Serbia che abbiamo già affrontato attraverso accordo fondamentale sul reciproco riconoscimento de facto, aveva dichiarato Kurti. Quando gli è stato chiesto se avrebbe cercato la sostituzione di Miroslav Lajčak nel processo di dialogo, Kurti ha risposto che l'alto funzionario europeo non era responsabile nei suoi confronti, ma piuttosto nei confronti alla Commissione europea, del Consiglio europeo e del Parlamento europeo. Credo che ciò che abbiamo affermato negli ultimi giorni, soprattutto oggi, dovrebbe essere sufficiente per garantire la sua responsabilità all'interno di quelle istituzioni europee, aveva dichiarato Albin Kurti. Nel frattempo, cari ascoltatori, tornando alle autorità e ricordando che il mandato di Miroslav Lajčak si conclude ad agosto, dobbiamo informare che il rappresentante speciale dell'Unione Europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajčak, ha annunciato che la settimana prossima proseguiranno gli incontri a Bruxelles tra le delegazioni di Serbia e Kosovo a riguardo del provvedimento della Banca Centrale di Pristina sull'abolizione dell'uso delle transazioni in denaro serbo tra Serbia e il territorio del Kosovo, entrato in vigore, ricordiamo, dal 1 febbraio. Lo riporta la stampa kosovara, secondo cui Lajčak ha espresso la speranza che si troverà un accordo definitivo sulla questione. Ci incontreremo la prossima settimana e speriamo di finalizzare l'accordo sulla base delle idee rappresentate dall'Unione Europea, ha detto Lajčak durante il forum L'Unione Europea incontra i Balcani di Sofia in Bulgaria. Il rappresentante europeo ha valutato che le discussioni tra le due parti negli ultimi incontri sono state costruttive. Direi che c'è uno sforzo per trovare una soluzione, ha detto Lajčak, valutando il processo di normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina, come delle montagne russe in cui si sono stati periodi di normalizzazione così come di gestione della crisi. Lajčak ha infine ricordato che l'accordo tra le due parti esiste e non può essere annullato e che ora è necessario concentrarsi sulla sua attuazione. Passiamo nelle notizie che arrivano dalla Nord Macedonia e dobbiamo informare che è iniziato in Macedonia del Nord la campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 24 aprile. Lo riferisce la stampa locale, precisando che il periodo di campagna elettorale durerà fino alla mezzanotte del 22 aprile. Ricordiamo che sono 7 candidati in corsa, ovvero l'attuale capo dello Stato, Stevo Pendarovski, sostenuto dall'Unione Socialdemocratica, Stefčko Jakimovski del partito GRUM, Maxim Dimitrivski del partito SNAM, Arben Taravali sostenuto dalla coalizione dell'opposizione albanese Vredi, Gordana Silajnovska Davkova appoggiata dal Partito Democratico per l'Unità Nazionale Macedone e Biljana Vankovska appoggiata dal partito di sinistra Lebica e Bujar Osmani, l'attuale ministro degli esteri candidato dell'Unione Democratica per l'Integrazione, maggior partito della maggioranza albanese nella Macedonia del Nord. È un imperativo entrare nell'Unione Europea in modo dignitoso. Non saremo privati di chi siamo e di cosa siamo. La nostra lingua e identità sono garantite. Non possiamo tornare di nuovo nel fango dei Balcani, ma entrare in un prospero ambiente europeo, ha detto il presidente uscente nel primo discorso elettorale a Prilep. Non si va in Europa con la retorica UE e NATO, ma rispettandosi i nostri valori e mettendoli in pratica, ha affermato invece Silvianovska-Davkova nel primo comizio tenuto davanti al governo di Skopje. I due sono dati per favoriti secondo gli ultimi sondaggi e dovrebbero sfidarsi al ballottaggio, sempre secondo le previsioni. Sono stati avversari che alle ultime elezioni presidenziali del 2019, quando attuale capo dello Stato vinse al secondo turno. Se necessario, il ballottaggio, l'apso si terrà l'8 maggio insieme alle elezioni parlamentari, come abbiamo detto anche altre volte. Invece nel campo dei candidati albanesi, Arben Taravari, candidato alla presidenza della Macedonia del Nord, della coalizione di opposizione, Vlen, la parola significa vale, afferma che la sua priorità principale è l'accelerazione dell'integrazione europea del paese della Macedonia del Nord. Nel caso in cui vincessi le elezioni, la prima questione che chiederei al rappresentante per la formazione del nuovo governo dopo le elezioni dell'8 maggio sarebbe l'accelerazione dei cambiamenti costituzionali per inclusione della lingua bulgara nel preambolo della Costituzione, che è una condizione per colloquio di adesione, ha affermato Taravari in un'intervista per Radio Free Europe. Lui dice che cercherà la garanzia da Bruxelles che non si saranno nuove condizioni per la Macedonia nel suo cammino verso l'integrazione nell'Unione Europea. Un'altra priorità per Taravari è l'esclusione della Macedonia del Nord dall'iniziativa Balcani Aperti, Open Balkans. Taravari, il candidato della coalizione Vlen, Valle, alla quale hanno aderito i partiti di opposizione dell'Albania e della Macedonia del Nord, ritiene che una carriera politica pulita, come dice lui, senza scandali e affari, sia un vantaggio rispetto al suo diretto avversario Bujar Osmani dell'Unione Democratica per l'Integrazione. In effetti bisogna dire che da 7 candidati alle presidenziali, 5 macedoni e 2 sono albanesi, dunque Taravari e Osmani. E Taravari non a caso ha menzionato Bujar Osmani, il ministro degli esteri, dicendo che la competizione onestamente nel blocco albanese sarà tra me e il signor Bujar Osmani. Nel frattempo, per concludere con le elezioni in Macedonia del Nord, dobbiamo informare che la Commissione elettorale centrale della Macedonia del Nord ha annunciato di aver ricevuto 17 liste in vista del voto dell'8 maggio, voto politico. Come annunciato da questa Commissione, tra le liste ci sono quelle dei candidati dell'Unione Socialdemocratica, del partito GROM, del partito SNAM, della coalizione albanese Vlen, del Partito Democratico per l'Unità Nazionale Macedone, del partito di sinistra Levica e dell'Unione Democratica per l'Integrazione, il maggior partito delle minoranze albanese nella Macedonia del Nord.
Ecco, questa era una parte della corrispondenza di Artur Nura per la puntata di Passaggio a Sud-Est di domenica scorsa, 14 aprile, che abbiamo voluto riproporvi in questo supplemento settimanale giovedì 18 aprile. In particolare abbiamo sentito la parte che riguardava la proposta della Slovenia di nominare l'ex presidente Borut Pahor alla carica di rappresentante speciale dell'Unione Europea per il dialogo Serbia-Kosovo e anche le altre questioni dei Balcani Occidentali, e poi le prossime elezioni presidenziali in Macedonia del Nord con le candidature di 2 importanti esponenti della minoranza albanese. Tra le questioni aperte nei Balcani occidentali c'è quella delle relazioni tra Serbia e Kosovo, e le difficili relazioni tra Belgrado e Pristina sono state oggetto dell'incontro che si è svolto a Parigi tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente serbo Aleksandar Vučić, che si è recato in visita appunto nella capitale francese. I due ne hanno parlato anche nella conferenza stampa che hanno tenuto, della mancata applicazione degli accordi di Ohrid e poi la questione dello scontro armato dello scorso settembre a Banjska in Kosovo, su cui Belgrado non ha ancora fatto luce. Ma poi c'è la questione della Bosnia-Herzegovina, con i rapporti che la Repubblica Serbska di Bosnia-Herzegovina ha con la Serbia di Vučić, le mire secessioniste di Milorad Dodik, ma anche la questione di Srebrenica, tornata alla ribalta con la possibilità che le Nazioni Unite votino una risoluzione per riconoscere l'11 luglio come giornata della memoria del genocidio, e questa è una possibilità che è stata seccamente respinta da Dodik, dalla Repubblica Srpska, ma anche, insomma, che ha suscitato reazioni negative da parte di Belgrado. Allora, su tutto questo sentiamo appunto la parte della corrispondenza di Marina Sicora per la puntata di domenica 14 aprile di Passaggio su Desk, che vi vogliamo riproporre in questo supplemento.
Mezz'anno dopo l'attacco nel villaggio Banjska in Kosovo, la Serbia non ha ancora incriminato il responsabile Milan Radojčić, osserva la Radio Europa Libera e informa che sull'importanza di risolvere proprio il caso Banjska ha puntato anche l'8 aprile il presidente francese Emmanuel Macron alla conferenza stampa congiunta con il suo ospite presidente serbo Aleksandar Vučić. Il giorno dopo Vučić ha detto ai giornalisti che i colloqui con il presidente francese Macron sul Kosovo non sono stati semplici, ma lui è dell'opinione che Macron, come ha detto, comprende la posizione della Serbia. I risultati sulle indagini relative al caso Banjska Vučić non ha nemmeno menzionato. Ospitando il capo dello Stato serbo all'Eliseo, il presidente Macron ha dichiarato che la Francia si impegnerà affinché ogni passo dell'accordo di Ohrid tra il Kosovo e la Serbia sia adempiuto. Alla conferenza stampa congiunta Macron ha detto che la questione del Kosovo è una promessa e l'impegno per il futuro della regione. Lui ha sottolineato l'importanza che i perpetratori dell'attacco di Banjska vengano arrestati. L'analista di politica estera Boško Jakšić valuta che queste affermazioni di Macron sono soltanto una conferma che gli europei non hanno dimenticato quello che Vučić vorrebbe fosse dimenticato. Lui aggiunge che l'importanza del caso Banjska è visibile anche per il fatto che il presidente Macron non ha parlato di questo tema durante il colloquio tête-à-tête con Vučić, ma ha ritenuto importante sollevarlo pubblicamente. Il presidente della Serbia ha accusato invece il Kosovo di non soddisfare i propri obblighi compresi nell'accordo e che Priština, ha detto Vučić, non processa i casi di attacchi contro i serbi in Kosovo. Tutti menzionano soltanto Banjska, ha rilevato Vučić a Parigi. Ricordiamolo, un gruppo armato di serbi lo scorso 24 settembre 2023 hanno attaccato le forze di polizia del Kosovo uccidendo il poliziotto Afrin Bunjaku, e nello scontro armato ci sono state ancora 3 vittime dalle fila degli aggressori. Il Kosovo ha accusato la Serbia di essere responsabile in quanto organizzatore di questo attacco, un fatto però negato da parte di Belgrado. Si è dichiarato invece responsabile Milan Radojčić, a cui si fa appunto qui riferimento, e il quale allora si è anche dimesso dal suo incarico di vicepresidente della Srpska lista, della lista serba, che è il maggiore partito dei serbi in Kosovo, fortemente sostenuto da parte di Belgrado. La comunità internazionale a più riprese si è appellata alla responsabilità, chiedendo che quelli che sono stati coinvolti in questo attacco siano portati davanti alla giustizia. Bruxelles si è detta in attesa della conclusione delle indagini ufficiali da parte delle autorità kosovare. L'inviato statunitense per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ha detto che gli Stati Uniti indagano sul legame tra la Serbia e l'attacco di Banjska. Lui ha aggiunto che è inaccettabile il fatto che Milan Radojčić continua ad essere in libertà. Priština richiede l'estradizione di Radojčić affinché possa essere processato in Kosovo su accusa di terrorismo, ma Belgrado risponde che questo è impossibile e che verrà processato davanti alle corti nazionali. Alla conferenza stampa con Macron, Vučić dunque ha detto che una parte non soltanto non ha adempiuto nemmeno un punto dell'accordo di Ohrid, ma nemmeno gli accordi di Bruxelles. In più, ha rilevato Vučić, hanno svolto le elezioni con una affluenza alle urne del 3,4%. Ci avete detto di firmare la petizione sull'indizione delle elezioni e io vi ho dato ascolto. Loro invece, nemmeno dopo di questo, non ci danno le elezioni. Conducono l'espropriazione al nord del Kosovo e ci portano l'esercito e la polizia, anche se non ne hanno il diritto. Non vengono condotte indagini a causa di tutti i serbi feriti, ma menzionano soltanto la Banjska, ha detto Vučić a Parigi. Il presidente serbo ha ribadito che Priština non ha fatto nulla sulla formazione della comunità dei municipi serbi, che resta sul punto morto. Ha aggiunto che la Francia è stata sempre la più vicina alla Serbia in Europa e che Belgrado ha contato sulla Francia più di tutti, sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Il presidente francese Macron, da parte sua, ha ribadito che il futuro della Serbia è nell'Unione Europea e da nessun'altra parte, e ha invitato sia il Kosovo che la Serbia di andare avanti sulla via verso la normalizzazione. L'agenzia di stampa francese France Presse ha informato anche sul fatto che il presidente della Serbia ha negato la parte della dichiarazione di Macron che entrambi le parti, vale a dire sia Belgrado che Priština, hanno fatto qualcosa nell'ambito del dialogo. Vučić ha valutato invece che una delle due parti non ha realizzato nulla, alludendo ovviamente al Kosovo. E come vi abbiamo raccontato la scorsa settimana, la Serbia, stando alle parole del suo presidente Aleksandar Vučić, nel prossimo periodo dovrà affrontare giornate difficili e sfide pesanti. L'annunciata missione del Kosovo nel Consiglio d'Europa è la prima, ma niente meno, secondo i vertici serbi, l'altrettanto annunciata risoluzione sul genocidio di Srebrenica dell'ONU. E proprio di questo tema, nonché delle relazioni tra la Repubblica Srpska e la Serbia, si è parlato all'incontro tra i vertici di Belgrado, Aleksandar Vučić, la neopresidente del Parlamento serbo Anna Brnabić e il ministro degli esteri serbo Ivica Dačić, con il presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik, con il membro serbo della presidenza tripartita Željka Cvijanović e con il presidente dell'Assemblea Popolare della Repubblica Srpska Nenad Stevandić. A fine di questa riunione, il primo a rivolgersi pubblicamente, come informa il quotidiano serbo Blitz, è stato Milorad Dodik. Lui ha ribadito che il genocidio a Srebrenica non è stato commesso, che si tratta di una forma inventata con la quale hanno cercato di, come ha detto, demonizzare l'intero popolo serbo e attraverso sentenze individuali presso le corti dell'AIA ad indossare la responsabilità collettiva su un popolo, il popolo serbo. La Repubblica Srpska, secondo le parole di Dodik, ritiene che si trattasse di rovesciamento diretto della possibilità che tutti in Bosnia e Erzegovina vivano insieme. Loro rappresentano soltanto la parte musulmana, vale a dire quella bosniacca, e sono indirizzati direttamente contro la Repubblica Srpska e il popolo serbo, ha detto Dodik. Il presidente Vučić, da parte sua, ha informato di aver parlato con il presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU e che il prossimo passo, già lunedì, sarà quello di mandare un inviato speciale al presidente dell'Assemblea Generale chiedendo di esaminare la violazione di tutte le procedure. Vučić ha aggiunto che il Consiglio di Sicurezza è quello che si deve occupare della questione della Bosnia Erzegovina, poiché questa continua ad essere una regione instabile, ha detto Vučić, perché continuano ad esserci qui le forze internazionali, persino quello che loro qualificano come alto rappresentante. Se non fosse così, ha rilevato Vučić, lui, vale a dire l'alto rappresentante, non esisterebbe nemmeno e non lo manderebbero. Il presidente serbo ha rilevato che la Serbia si opporrà da sola con mezzi politici a tutti i paesi della NATO, dalla Turchia alla Germania, anche se sanno che le possibilità sono minime, ma lotteremo fino all'ultimo momento. Il presidente Dodik ha chiesto che la Serbia lottasse e noi lotteremo fino alla fine e per ogni voto, ha assicurato Vučić, annunciando che il prossimo 5 e 6 maggio a Belgrado e in altre parti della Serbia si svolgerà, come ha detto, la grande assemblea di Pasqua della Serbia e della Repubblica Srpska. Un proseguimento di manipolazione. Così invece Branko Todorović, presidente del comitato Helsinki di Banja Luka, commentando i messaggi dei governativi in Serbia e nella Repubblica Srpska contro l'annunciata risoluzione dell'ONU sul genocidio di Srebrenica. Come informa la Radio Europa Libera, nella bozza di questo documento, tra l'altro, si chiede di condannare la negazione del genocidio di Srebrenica e di condannare la glorificazione dei responsabili per l'uccisione dei circa 8.000 civili bosgnacchi nel luglio del 1995. C'è da dire anche che il dibattito sulla risoluzione in seno alle Nazioni Unite è stato annunciato, ma una data ufficiale e concreta non è ancora nota. A tal proposito, però, Milorad Dodik ha avvertito che la Repubblica Srpska potrebbe, come ha detto, abbandonare il sistema decisionale della Bosnia-Herzegovina. Il presidente del Comitato Helsinki nella Repubblica Srpska Todorović osserva che evidentemente per Belgrado e Banja Luka attualmente conviene creare questa situazione politica irrazionale secondo la quale il mondo intero sarebbe contro i serbi e nessuno li comprende tranne alcuni popoli fratelli. Il 12 aprile l'appoggio contro la risoluzione dell'ONU sul genocidio di Srebrenica Belgrado ha richiesto anche alla Cina. Un appoggio, come ha scritto Vučić sul suo profilo Instagram, nella lotta per la verità. Questa dichiarazione scritta Vučić l'ha pubblicata su Instagram dopo l'incontro con l'ambasciatore cinese. Lo stesso giorno, invece, la Francia ha annunciato che sarà uno degli sponsor alla risoluzione dell'ONU. Allo stato attuale, l'informazione è che questa risoluzione sarebbe stata promossa dalla Germania e dalla Ruanda e che sulla bozza, però, ci stanno lavorando anche altri paesi. Alexander Popov dell'organizzazione non governativa che si chiama Centro per il regionalismo di Novi Sad rileva che non è vero che si trattasse di proclamare l'intero popolo serbo come un popolo genocida e lo dimostrano anche le sentenze delle corti internazionali contro i responsabili per il genocidio. La responsabilità per quello che era accaduto a Srebrenica è individuale, quindi non è che l'intero popolo sarebbe qualificato come genocida, ma loro continuano a sollevare questo inganno e ci spingono in questa storia perché vogliono che noi appoggiassimo le loro politiche, afferma Popov. Secondo l'opinione di Popov, se la Serbia e la Repubblica Srpska avessero dimostrato più prontezza ad affrontare il passato, come del resto l'intera regione balcanica, allora forse una risoluzione non sarebbe nemmeno necessaria. Secondo le informazioni della Voice of America, la bozza di risoluzione che proclama l'11 luglio come giornata internazionale di memoria sul genocidio di Srebrenica dovrebbe essere illustrata ad una seduta chiusa delle Nazioni Unite il prossimo 17 aprile.
Grazie a Marina Sicora. Allora, questa era la parte della sua corrispondenza che è andata in onda per la puntata di Passaggio a Sud-Est di domenica scorsa 14 aprile. In particolare abbiamo parlato la parte che riguardava le difficili relazioni tra Serbia e Kosovo, che sono state oggetto del colloquio che si è svolto a Parigi dal presidente serbo Aleksandar Vučić, che era in visita nella capitale francese e che ha incontrato Emmanuel Macron, la questione della mancata applicazione degli accordi di Ohrid, ma anche la questione dello scontro armato dello scorso settembre a Banjica in Kosovo, su cui Belgrado non ha fatto ancora luce, e poi tutta la difficile situazione della Bosnia Erzegovina con le mire secessionistiche di Milorad Dodik, leader della Repubblica Srpska, ma anche la questione di Srebrenica, tornata alla ribalta con la possibilità che le Nazioni Unite votino una risoluzione per riconoscere l'11 luglio come giornata della memoria del genocidio. Ecco, queste dunque erano le parti, insomma, quello che abbiamo voluto riproporvi nella puntata di Passaggio a Sud-Est del 14 aprile, nella sintesi che vi abbiamo proposto in questo giovedì 18 aprile, in questo supplemento settimanale. In onda ci fermiamo qui, in onda ci risentiamo domenica 21 aprile, come sempre alle 21, per una nuova puntata. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.